La recensione di Rete25.
Più di qualcuno avrà riconosciuto lo zampino, ma soprattutto le voci, la sonorità dei signori Lennon, McCartney, Harrison e Starr. Buongiorno Luca Damiani, benvenuto.
Buongiorno Olivier, buongiorno. Effettivamente questa è una novità molto particolare, infatti.
Cos'è? Il figlio del leggendario produttore dei Beatles che fa i remix. Com'è nata esatto. Questa faccenda?
Allora, è nata dal fatto che si sono festeggiati 50 anni dalla uscita di questo fantastico album che era il detto White Album, anche se in realtà si chiamava semplicemente The Beatles, che appunto in qualche modo si voleva ricordare e festeggiare, ricordo, uscito il 22 novembre del 1968, e quindi è stato deciso di prendere alcuni celeberrimi brani e remixarli in una versione che anche alla radio si può apprezzare, totalmente diversa. Non solo sono stati ripassati in modo digitale, ma appunto ricostruito il messaggio completamente. L'album si intitola di nuovo e semplicemente The Beatles White Album, è solo la differenza che può essere in 3 o in 6 CD più un Blu-ray e più un libro. Naturalmente in questo caso si tratta dell'edizione Super Deluxe, come si dice in questi casi. E dentro c'è veramente il mondo dei Beatles, legato a quell'album che appunto fu uno degli ultimi del gruppo e anche uno dei più controversi. Ricordo che il periodo è quello di ritorno dall'India, dalla fase meditativa in India, e un po' si sentiva in questa Dear Prudence, sì, no? Delle cadenze leggermente indiane, quasi dei raga, che erano in realtà voluti da John Lennon, e il brano Dear Prudence era dedicato a Prudence Farrow, che era la sorella minore di Mia Farrow, che in quello stato di meditazione trascendentale era quasi impazzita, cioè non usciva più di camera. Allora decisero di scrivere questa canzone alla cara Prudence. E sono John Lennon, Paul McCartney e George Harrison che appunto ricostituiscono anche questo ambiente indiano. Da questo momento in poi si entra in questa straordinaria raccolta che contiene brani abbastanza conosciuti, in qualche caso proprio molto conosciuti, ma nella versione diciamo originale o come veniva chiamata Asher Demo. Asher, o meglio King Phones Demo, sono i nastri che furono registrati di ritorno dall'India nella casa, nel Surrey di George Harrison, che appunto portava questo nome. Era un modo molto semplice di fissare le idee, e in molti casi quelle idee fissate furono utilizzate come basi per quello che sarà poi registrato agli Abbey Road Studios. In qualche caso neanche tutti i musicisti erano presenti, in qualche caso solo John, solo Paul, oppure due dei quattro o tre dei quattro.
È vero che dimmi. Scusa, no, prima accennavi al fatto che certe cose furono volute da John Lennon. Quando si pensa agli influssi orientali indiani si pensa sempre a George Harrison, ma giustamente hai fatto notare che anche Lennon era ben attento,
erano,
e anche gli
diciamo,
altri.
Sì. Tutti abbastanza presi, forse quello meno preso di tutti era Ringo.
Sì.
E poi nell'ordine appunto George Harrison è quello che poi si è portato dietro tutta la vita questa passione per l'India. Ricordiamo che a lui dobbiamo anche la conoscenza da questa parte del mondo di Ravi Shankar,
con Ravi,
che
certo,
era il suo grande amico. E poi John Lennon, che invece era più interessato diciamo al fatto filosofico che non a quello religioso, e via via, fino a poi per gli altri scemare completamente questa passione. Dicevo, il prossimo brano è un famosissimo brano, è Obladi Oblada, una specie di filastrocca, non piaceva assolutamente a John Lennon e naturalmente è firmato solo a Paul McCartney. Tra l'altro John lo chiamava Paul's Granny Shit, cioè quella canzone schifosa della nonna di Paul, che era un gioco di parole, ma insomma effettivamente è una canzoncina che però ricordo ha avuto un successo strepitoso, come i 45 giri allora esistevano. Sì, nel verso iniziale si parla di un Desmond, forse qualcuno ricorderà. Quel Desmond è uno dei principali musicisti reggae del tempo, Desmond Decker, che introduce dunque la moda del reggae proprio attraverso questa canzone di Paul McCartney, che ascolteremo nella versione appunto Asher Demo, quindi spoglia di molte degli orpelli che avranno poi aggiunti in un secondo momento. Ecco qua, Obladi Oblada.
Molly, they sing her in a band. Desi says to Molly, girl, I like
la vicenda di Desmond e Molly, ossia Obladi Oblada, con il nostro Luca Damiani, che ci propone questi remix o queste riedizioni di leggendari brani dei Beatles.
Sì, sono a cura di Giles Martin, che tra l'altro non era neanche nato quando uscì questo disco, perché nascerà il 9 ottobre del 1969 ed è figlio del celeberrimo George Martin, che era considerato il quinto Beatles, quello che ha introdotto i quattro alla musica classica, che ha aggiunto le trombe barocche, che gli ha fatto conoscere l'impasto degli archi, insomma, quello che ha reso i Beatles in parte quello che forse non sarebbero stati. E Giles ha deciso appunto di prendere in mano tutto questo materiale, che ricordo è legato semplicemente al doppio bianco originale White Album, e di rendere, come dire, un nuovo equilibrio. Infatti dice che voleva semplicemente far sentire più vicini i Beatles in queste registrazioni, quindi non era soltanto una pulizia del suono, come potrebbe essere, diciamo, banalmente, no? Ma proprio un cercare di nuovo di entrare nella sala nelle varie sale dove è stato registrato questo album. Ed è appunto 107 tracce, quindi una quantità infinita, tutte diverse da quelle originali, o per il missaggio o per la scelta di altre registrazioni, perché sappiamo che in sala di registrazione si prova 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte i famosi take, no? E poi viene scelto uno, elaborato. Noi in questo caso sentiremo altro, e in particolare adesso, sempre rifacendoci a quello che abbiamo detto prima, cioè di Asher Demo, ascolteremo una canzone che non è molto nota, è What's the New Mary Jane? È un brano di John Lennon, quanto l'altro era di Paul McCartney, anche se, come sappiamo, firmavano insieme per una specie di accordo sindacale economico. Ed è composto... dimmi.
No, ho detto solo sì, era una convenzione, insomma, come spesso
succede. Era una convenzione,
sì.
Anche se poi è perfettamente riconoscibile chi dei due è l'autore, perché è colui che la canta. Quindi se la voce nasale di John vuol dire che è sua, se la voce morbida di Paul vuol dire che è la sua. What's the New Mary Jane, anche questo venne composto nel 68 in India, e si doveva chiamare What a Shame Mary Jane Had a Pain at the Party, anche qui giochi di parole a non finire. E pare che questo album, questa canzone, sia stata in realtà scritta insieme ad Alexis Mardas, un genio dell'elettronica, come lo definì John Lennon, ma poi il nome sparì dai crediti, come spesso succedeva allora, cioè tutti i musicisti che non erano John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney raramente comparivano come esecutori. Pensiamo soltanto a Eric Clapton e alla sua Why My Guitar Gently Weeps, che troveremo più avanti. In questo caso, dunque, questo brano, che possiamo definire sperimentale, si avvale solo della presenza di John Lennon e George Harrison, in più Yoko Ono, ne avremmo fatto a meno, e Mal Evans al campanaccio, uno strumento che usava spessissimo. What's the New Mary Jane?
What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She looks as an African queen. She eating 12 chapatis and cream. She tastes as Mongolian lamb. She coming from Aldebaran. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She liked to be married with Yeti. He cooking such groovy spaghetti. She jumping as Mexican bean to make that her body more thin. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She cats Patagonian pancakes with that one engine party makes. She having all the ways good contacts. She making with apple and contract. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain
What a shame, Mary Jane, what a shame, Mary Jane had a pain at the party.
What's the news? But I can't sing so loud,
Mary Jane had a pain at the party.
How do you say?
What a shame, what a shame, Mary Jane had a pain at the party.
What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What's the news, Mary Jane? But I can't sing so loud.
Atmosfere un po' più squinternate, potremmo dire così, in questa new Shame Mary Jane at the Party.
Certo, ed era appunto un demo, quindi un nastro che veniva fatto solo come guida, e come avete sentito erano pochi gli strumenti, e peraltro canzone che non verrà poi utilizzata, se non nelle varie antologie, ma diciamo non così ben remixata. Arriviamo invece a un classico che peraltro abbiamo già accennato, che è While My Guitar Gently Weeps, canzone una delle poche firmate da George Harrison e forse la migliore che abbia scritto quando stava con i Beatles, che ricordo erano essenzialmente formati da John Lennon e Paul McCartney, cioè erano diciamo il 70%, l'80% della musica e delle parole erano a firma dei due. Quindi ogni tanto il povero George ci provava e naturalmente alla lunga proprio questa disarmonia, e forse proprio con questo brano è venuta fuori questa gentilezza in cui la chitarra piange, nata peraltro casualmente, o meglio ispirata da un altro importante volume che ci viene dall'Oriente, che sono i Qing, dove appunto per caso Harrison trovò la ragione. Infatti ha dichiarato: in Oriente ogni cosa è connessa con ogni altra cosa, mentre in Occidente è solo una coincidenza. E così per caso decise di comporre una canzone leggendo le prime parole che gli capitavano, e le prime parole furono Gentle Waves, intorno a cui è stata costruita questa canzone, che ricordo ha per la prima volta il successo è dovuto anche alla chitarra meravigliosa di Eric Clapton, amico fraterno di George Harrison, nonostante questioni sentimentali che per un periodo li avevano allontanati, perché la moglie di George Harrison sarà poi la compagna di Eric Clapton. Questa è la versione del take 27, quindi immaginate quante ce ne sono state di prove, 27esima, While My Guitar Gently Weeps. Per chi conosce l'originale è sostanzialmente diversa.
I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Sleeping while my guitar gently weeps.
Yeah. Hold it, Harry.
So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky.
Qui si è proprio sentito, ha sbagliato un'armonia e allora si sono fermati.
Subito.
Certo, Luca Damiani che ci propone queste altre versioni finora sconosciute o rimaste nascoste di celebri e meno celebri canzoni dei Beatles da quel leggendario doppio album, detto l'album bianco. Questa era una delle numerosissime versioni di While My Guitar Gently Weeps. Luca, solo così un piccolo spunto. Prima accennavi a George Martin, al ruolo di produttore, si potrebbe parlarne a lungo, ma torniamo a Giles Martin, che in realtà cosa ha fatto? Ha fatto una grande scelta e ha deciso di presentare queste cose, o è intervenuto anche poi su remix e altre cose?
No, allora sì, remix le ha fatti, ma sempre utilizzando esclusivamente il materiale originale.
I materiali originali,
assolutamente.
Sì.
E credo anche con l'ala protettrice di Paul McCartney, che diciamo è ancora l'unico che potrebbe dire qualcosa in questo senso, ma il lavoro lo trovo assolutamente egregio, perché è stato fatto sia da un punto di vista tecnico che anche in queste scelte che possono, come dire, soddisfare le curiosità anche dei più più addentro nella discografia dei Beatles, perché questi famosi Asher Demo sono usciti prima in bootleg, poi in parte in anthology, ma insomma alcune di queste versioni sono delle vere novità. A proposito del rapporto fra George Harrison e gli altri, lo stesso Harrison ha detto: era molto difficile convincere John e Paul a prendere sul serio una mia canzone e penso che non si impegnassero granché neppure suonandola. Quella sera tornai a casa pensando che era un peccato, perché secondo me la canzone era piuttosto buona, e si riferiva proprio a While My Guitar Gently Weeps, che abbiamo appena ascoltato. Siamo però addirittura all'arrivo e abbiamo ancora due brani da sentire. Uno è Los Paranoias. Ecco. Bene, Los Paranoias è uno scherzo, come al solito. Era il modo con cui loro si chiamavano, loro i Beatles, diciamo in modo confidenziale, ricordando appunto alla paranoia che forse ore e ore di registrazione comportava. E in questo caso, ad equilibrare quello che abbiamo appena ascoltato, non c'è George Harrison, ma semplicemente Paul, John e Ringo. Alla chitarra, alle percussioni e basta, non c'è altro. Ed è un gioco, ricordiamolo, una specie di appunto divertissement. Tra l'altro all'inizio si sente la voce di Paul che dice swing alla latina, ed è un brano praticamente senza testo. Ecco, Los Paranoias.
Come on now, James. Swing alla latina.
Los Paranoias invite you to. To just enjoy us.
I can't make it.
Come on, you can do it, baby. Come on and join Los Paranoias. Just enjoy us, Los Paranoias.
Los Paranoias.
Come on, enjoy us. Harmony. Los Paranoias.
Come on, enjoy us. Los Paranoias.
Los Paranoias.
Fanno il verso anche ai lunghi soli di percussioni così diffusi nella musica latinoamericana. Los Paranoias, come on, enjoy us. È tutto qui. Luca Damiani, siamo purtroppo davvero in chiusura, in dirittura d'arrivo. Ci resta ancora un brano celeberrimo.
Sì, questa è Lady Madonna, questa firmata da Paul McCartney, che infatti canta e suona il pianoforte, tra l'altro ispirandosi molto, sono andato a risentirmi, a Bad Penny Blues di Humphrey Lyttleton, che era un jazzista inglese negli anni 56, nel 56 pubblicò questo blues che assomiglia moltissimo. Questa è la versione solo pianoforte e batteria di Lady Madonna, che conclude dunque l'ascolto riferito a questo sestuplo, per chi vuole acquistare la versione deluxe, album di commemorazione a 50 anni di distanza dall'uscita di White Album.
Grazie Luca Damiani, ci godiamo i Beatles, sono già partiti almeno due dei Beatles e dunque alla prossima recensione domani pomeriggio, sempre fra le 16 e le 16:30. Grazie.
Grazie.